veniva da notare i tre punti in cui nel testo di oggi compare lo Spirito Santo. La prima è la manifestazione nei confronti della comunità di Antiochia, appunto per designare la separazione di Barnaba e Paolo. Poi c'è questa azione più diretta verso loro stessi, Barnaba e Paolo, dice: essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia. Quindi la prima azione è una designazione di elezione, direi. Questa seconda invece è un'indicazione di viaggio, di itinerario della parola. E poi la dimensione più personale di Paolo, dice che parla a questo mago colmato di Spirito Santo. Insomma, manifestazioni diverse, ma anche ognuna mi pare con caratteristiche particolari. Per quanto poi questa azione di Paolo, queste parole di Paolo così forti verso questo mago, possono colpire appunto per la loro forza anche negativa, ma a me pare che io le coglievo come il fatto che Paolo riproduca su questo mago quello che è successo a lui, e quindi tutto in una dimensione positiva, anche questo accecamento come finalizzato evidentemente a una rivelazione del Cristo.
Perché, come anche abbiamo visto nella vicenda
di Pietro verso Cornelio e quindi il mondo pagano, lo Spirito Santo scende su quanti erano in preghiera e quindi fa capire insomma a Pietro che appunto non bisogna fare preferenze di persone. E quindi anche qui, in questo andare verso altre terre, è lo Spirito che fa capire di riservare Barnaba e Saulo a un'altra opera, anche se non dice quale, però dopo li guida. Insomma, quindi c'è questo assoluto protagonismo dello Spirito nell'andare verso il mondo, nella conoscenza del Vangelo. Poi un'altra cosa che mi colpisce è questa vicenda di Paolo, perché praticamente succede a questo Elimas, il mago, più o meno quello che è successo a lui rispetto a questa cecità, a questo buio improvviso, anche se Paolo aveva visto una grande luce. Questo Elimas non vede una grande luce, però rimane comunque nel buio. E così c'è questo parallelismo, insomma, di Paolo che faceva il persecutore della nuova via e di questo mago che comunque impedisce l'avvicinamento alla fede e quindi come risultato questo buio nel quale poi si brancola e c'è bisogno di qualcuno che ti prenda per mano perché non sai dove andare. Così a Paolo, così a quest'uomo che appunto ha bisogno di qualcuno che lo guidi verso una strada nuova, una strada diversa.
A proposito delle parole di Paolo, mi colpisce molto questo riferimento così esplicito al diavolo, in presenza di questo mistero che peraltro abbiamo visto operante già in maniera significativa nelle vicende personali, nelle vicende invece più collettive. E appunto riconoscere così che questo spirito possa avere, il diavolo, questo nemico, possa avere riempito di frode, di malizia un uomo, l'abbia reso il nemico di ogni giustizia e abbia potuto addirittura sconvolgere le vie diritte del Signore. Mi fa molta impressione, mi sembra riconoscere che le vie del Signore sono diritte e quindi senz'altro il Signore ha, come abbiamo visto, la signoria sulla storia, sulle vicende personali, sulle vicende invece più comunitarie, più allargate, più universali. Però queste vie possono essere sconvolte, mi fa molta impressione.
Effettivamente il protagonista sempre è lo Spirito Santo, però io vedo lo Spirito Santo strettamente unito alla parola di Dio. Quindi sarà perché agli anni fuori, alla festa della Trinità, vedo questa unità tra lo Spirito Santo e la parola di Dio che Saulo e Paolo devono annunciare. Lo Spirito è più che altro colui che muove le azioni di questi due discepoli, però essi sono inviati ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. E lo stesso proconsole desidera spostare la parola di Dio. Spirito Santo, però quello che desidera è ascoltare la parola di Dio. E poi alla fine dice che il proconsole credette colpito dall'insegnamento del Signore, cioè da quello che stavano dicendo i due discepoli, in particolare.
Pare che il passo di oggi descriva due comunità, due chiese, quella di Antiochia e quella di Cipro, all'inizio del loro cammino, della loro esperienza, della loro storia di fede. È la prima volta, mi sembra, che nel libro degli Atti degli Apostoli l'Evangelista Luca si sofferma a descrivere un po' più approfonditamente e nel dettaglio dei luoghi geografici in cui agiscono degli inviati che non sono più a questo punto i dodici apostoli. Abbiamo lasciato ormai alle nostre spalle la figura di Pietro ed oggi emerge la figura di Barnaba, che abbiamo già visto in un ruolo importante nei confronti di Saulo, ma oltre a questi due sono nominate tre persone, Simeone, Lucio e Manaen, insieme alle quali ad Antiochia si costituisce il gruppo delle guide, dei capi, dei responsabili. Questa piccola chiesa, in fondo appena cinque persone, viene descritta come una chiesa con profeti e maestri. E dunque si utilizzano due termini che avevamo soltanto in parte visto. I profeti finora erano soprattutto negli Atti degli Apostoli i profeti dell'Antico Testamento, salvo quell'intervento profetico che avevamo notato alla fine del capitolo precedente, versetto 28 del capitolo 11, quando si parlava di Agabo che aveva previsto un tempo di carestia. Diversamente i profeti sono i santi profeti, mentre invece qui sono i cristiani, sono i capi che sono profeti e sono maestri. E questo secondo termine è ancora più importante perché è l'insegnamento degli apostoli, quello che noi abbiamo trovato finora. Abbiamo visto che la comunità di Gerusalemme si stringe anche intorno all'insegnamento degli apostoli e qui certamente potrà essere l'insegnamento orale degli apostoli, ma ormai non è più dato dagli apostoli, dai dodici, è dato eventualmente per la mediazione di Barnaba e Saulo, che sono vistosamente i più vicini al gruppo dei dodici. Quindi mi sembra che San Luca ci consegni l'immagine di una chiesa che potrebbe essere la nostra chiesa locale, la nostra piccola comunità, come una comunità generata dall'insegnamento degli apostoli e chiamata a camminare ormai con le proprie gambe. Che cosa fanno questi cinque? San Luca dice, mi sembra, delle cose molto belle, importanti. Dice che celebrano il culto, la liturgia, versetto 2, che digiunano, due volte ripetuto questo verbo, i versetti 2 e 3, che pregano, versetto 3, che impongono le mani ricevendo con docilità l'indicazione dello Spirito e mandano in missione due di loro. Quindi mi sembra che sia un dato abbastanza impressionante l'esiguità del numero e il fatto che nella concezione di questi primi responsabili della Chiesa non c'è la preoccupazione di essere in tanti. ma c'è la preoccupazione di sciogliersi, di andare, di muoversi, di viaggiare, di camminare. Non sono preoccupati di aggiungere membri alla comunità di Antiochia, sono invece spinti dal desiderio di testimoniare il Vangelo del Signore altrove, anche perché questo sembra indicato dalla manifestazione dello Spirito Santo, per cui l'invio di Saulo e Barnaba è senz'altro attribuito al versetto 4 allo Spirito Santo. Ecco, Cipro è il secondo luogo di cui ci si parla oggi, ma non è la prima volta che ne sentiamo parlare, perché è da Cipro che viene Barnaba. E dunque, diciamo, Barnaba gioca in casa, evidentemente ha dei motivi importanti per tornare a Cipro, molto più chiaramente ha degli interessi a non andarci da solo, ma con un rappresentante molto autorevole del giudaismo più osservante, cioè Saulo, che lui stesso è andato a recuperare a Tarso. Quindi anche qui vediamo dei movimenti molto, mi sembra, interessanti, descrittivi di questa comunità, che ci fanno capire molto dell'espansione del messaggio evangelico nei primi anni dopo la morte di Gesù, anche perché c'è di mezzo di nuovo una rappresentante della casta militare. Qui abbiamo un proconsole. Dunque Pietro ha avuto a che fare a Cesarea con Cornelio, un centurione romano, e Saulo e Barnaba hanno a che fare con un proconsole. E quindi questo ci dice che i primi cristiani andavano dappertutto rispettando la situazione, entrando in dialogo con tutti, partendo certamente dalle sinagoghe dei giudei. I primi destinatari del messaggio di Saulo e Barnaba, come ci dice chiaramente qui il testo, sono le sinagoghe dei giudei, però accettando l'invito ad andare altrove, perché Sergio Paolo difficilmente andava nella sinagoga dei giudei, e quindi qui invita Saulo e Paolo per ascoltare la parola di Dio. C'è un interesse da parte dell'apparato ufficiale istituzionale dell'Impero Romano nei confronti di Saulo e Paolo. Questo è un motivo che troveremo abbondantemente nella seconda parte del libro degli Atti degli Apostoli. Paolo ha sempre a che fare con le autorità romane, anche perché lui stesso si vanta di essere cittadino romano. In questo contesto emerge il ruolo negativo di un altro mago. Avevamo già visto il caso di Simon Mago precedentemente, che è presentato qui come falso profeta. Questo mi pare un elemento importante, perché si vede che è l'opposto dei profeti di Antiochia. E questo è proprio la controfigura. I falsi profeti non li troveremo più. Il termine qui negli Atti degli Apostoli ricorre per la prima e ultima volta. E San Luca parla dei falsi profeti solo per indicare quelli che parlavano bene dei padri e compiacendoli, e poi finivano per essere eventualmente perseguitati se per caso si convertivano. I falsi profeti, insieme ai falsi cristi, sono molti di quei personaggi di cui parla Gesù per parlare degli ultimi tempi. E il libro dell'Apocalisse ci dice che insieme al drago e alla bestia che sono i rappresentanti del diavolo stesso, e anche il falso profeta che viene denunciato, colpito e condannato nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi questo poveretto, dico così in termini perifrastici, ma si merita questa serie, questo cumulo di invettive da parte di Saulo, che sono molto dure. O uomo pieno di ogni inganno e di ogni scaltrezza, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non smetti di stravolgere le vie rette del Signore. E i falsi profeti hanno dunque questo obiettivo: cambiare le carte in tavola. Le strade del Signore non sono tortuose, sono dritte, sono rette, sono integre. Ma il diavolo interviene lì, mescolando le carte e stravolgendo gli animi, allontanandoli dalla possibilità di aderire con la fede per l'ascolto della parola di Dio mediata dagli inviati dello Spirito.